e muore così. La sua famiglia è distrutta. Il papà di Cristina muore un anno esatto dopo, 13 dicembre 1991. La mamma di Cristina non si riprende più dal dolore. Da qualche anno la zia di Cristina, la signora Michela, ha trovato la forza per far riconoscere Cristina vittima di mafia. Quest'anno è stata riconosciuta vittima di mafia grazie all'interno dell'associazione Libera. Ma per lo Stato Cristina non è ancora vittima di mafia. La mafia del Brenta ha ucciso anche un'altra persona, Loris Giazzon. Era un poliziotto, fu ucciso durante una rapina dagli uomini della mafia del Brenta. Pensate che qualcuno, che il capo Felice Maniero, ha pagato per questi omicidi? No. Lo dice un vero collaboratore di giustizia, Paolo Pattarello, che dice: ma voi sapete perché noi non siamo stati mai processati per l'omicidio di Cristina Pavesi? Non siamo mai stati processati perché se Felice Maniero, che era il capo e quindi in quanto capo responsabile, secondo il codice penale, di tutte le azioni, fosse stato processato per quel delitto e condannato, non avrebbe potuto fare il collaboratore di giustizia e oggi non sarebbe un uomo libero, si era fatto i conti in tasca. Chi ha partecipato quella sera alla rapina al treno in cui è morta Cristina Pavesi ha scontato al massimo 3 mesi di carcere. Quanto vale una vita umana? 3 mesi. Questa è stata la mafia del Brenta. L'omicida di Loris Giazzon, dopo 20 anni di carcere, è uscito quest'anno per buona condotta. Le vittime di mafia in Veneto. Voi dite, voi in generale, vi parlo in maniera generale, ma se non abbiamo avuto neanche la mafia, come fanno ad esserci vittime di mafia? Noi in Veneto abbiamo contato e recuperato le storie di 11 persone venete uccise dalla mafia o dal crimine organizzato. La prima vittima era un finanziere, Roberto Calascione, ucciso a Venezia nel 1975 da un contrabbandiere di sigarette bionde. Il confine tra mafia e crimine organizzato è molto labile. Eppure nessuno si ricorda mai di questo finanziere che è stato ucciso con un masso lanciato dal ponte di Rialto. Roberto Calascione, 1975. Una delle ultime vittime, venete, è un prete, Don Cesare Boschin, riconosciuto vittima di mafia, che è stato ucciso, lui era di Padova, Trebaseleghe, in provincia di Padova, è stato ucciso a Latina, Borgo Montello, perché cosa fanno i preti, i bravi preti? Si prendono cura delle proprie comunità. La comunità di Borgo Montello, dove ancora oggi, se voi andate a Borgo Montello, che è in provincia di Latina, quindi vi aspettereste ovviamente l'accento romanaccio tipico, si parla in dialetto veneto, lo assicuro, si parla in dialetto veneto. Bene, Don Cesare Boschin aveva chiesto alle amministrazioni comunali, provinciali, di smettere di seppellire rifiuti tossici a Borgo Montello. Si è rivolto persino al ministro, allora in carica, guarda caso era Giulio Andreotti, non è il male Giulio Andreotti, sia chiaro, ma guarda caso c'è in certe storie. Stranamente, dopo la sua denuncia, qualche giorno dopo, il 29 marzo 1995, viene ritrovato incaprettato, imbavagliato nella sua canonica. Morto 2 volte. Uno è morto sul serio, letteralmente, e poi è morto la seconda volta quando hanno provato a indagare e subito hanno messo in giro le voci che lui era omosessuale, che è per questo che è stato incaprettato. Pensate la mafia cosa è in grado di fare. Ancora oggi l'omicidio di Cesare Goschin è un omicidio irrisolto, non si sono trovati i colpevoli. Noi in Veneto non abbiamo neanche avuto bisogno della mafia per spacciare droga. Nel 1988, ancora prima, nel 1980, due importanti inchieste della Procura di Trento svelavano che il traffico di eroina passava anche non soltanto dalla Sicilia verso il nord Italia, ma anche dalla rotta balcanica per il Brennero fino a Verona. E a Verona c'erano i cosiddetti mercanti di Verona, famiglie locali, i cognomi sono Sartor, Pozza, cognomi veneti, non c'è Totorina. Queste famiglie avevano il monopolio della gestione dello spaccio al dettaglio e anche all'ingrosso dell'eroina nel mercato veronese, che era diventata Verona, diventata la Bangkok d'Italia. 111 morti soltanto in un anno per overdose. Secondo un saggio pubblicato qualche anno fa che abbiamo recuperato, bene, le famiglie venete di Verona avevano estromesso dal mercato le famiglie ndranghetiste, cioè della mafia calabrese, che è oggi la mafia più potente al mondo. Noi veneti l'abbiamo fatto. Calabresi, Teroni, noi. Io sono mezzo palermitano, quindi non lo dico con tono spregiativo, ma lo dico per prendere per il culo tutti. Allora, c'era la Bangkok d'Italia, c'era la mafia del Brenta, c'era l'eroina ovunque. Abbiamo falcidiato un'intera generazione, perché negli anni Ottanta non esistevano le strutture sanitarie per occuparsi dei tossicodipendenti. Oggi, invece, che non c'è più la mafia del Brenta, abbiamo tutte le mafie. Abbiamo l'Ndrangheta, la mafia calabrese, abbiamo Cosa Nostra, la mafia siciliana, abbiamo le Camorre, la mafia della Campania, abbiamo la Sacra Corona Unita, che si diceva essere stata sconfitta, l'hanno arrestato l'altra volta uno della Sacra Corona Unita a Verona, pure la Sacra Corona Unita. Abbiamo avuto la banda della Magliana sul Nebegal, che mi dicono essere qua vicino, non sono da queste parti, però ho visto le indicazioni Nebegal, ho detto ah, banda della Magliana, questa è la deformazione professionale, quando vedi mafia ovunque dici ah, mi ricordo. Allora, poi abbiamo la mafia nigeriana, ce l'abbiamo pure noi, che è la prima mafia straniera a cui è stato riconosciuto lo status di mafia in Italia, perché la mafia straniera ha imparato, la mafia nigeriana ha imparato a diventare mafia, prima era solo criminalità organizzata, ma grazie a noi italiani è diventata mafia, cioè c'è una sorta di integrazione al contrario. D'altronde, se li metti coi buoni diventano buoni, se li metti coi cattivi diventano cattivi, è molto semplice, chi va con lo zoppo impara a zoppicare. E abbiamo la mafia cinese, dopo aver avuto negli anni 90 la mafia russa. Ora, abbiamo tutte le mafie. Cosa fanno oggi le mafie? Li sappiamo riconoscere le mafie? Io faccio fare sempre un gioco ai ragazzi. Dicevo, immaginate che noi siamo in classe, questa è una classe, un vostro, di solito quando siamo in classe bussa alla porta qualcuno, i ragazzi rispondono sempre avanti, perché siamo, non siamo una comunità chiusa, non siamo a casa nostra dove guardiamo dallo spioncino e se c'è il testimone di Geova diciamo no, e non apriamo. Ma in classe siamo una comunità aperta, ovvero c'è una porta che se tu bussi ti dicono avanti, tu entri. Entra qualcuno che loro non sanno essere è un loro compagno che fa un ruolo, questa persona con una semplice frase prenderà il controllo di ognuno di loro. Loro rimangono stupiti. Come fa? Qualcuno dice mani in alto, dice. Non è che se hai entra uno dice mani in alto, prendi il controllo di tutto. Ed è una cosa semplicissima. Come stai? La mafia abborda come abbordano le persone quando vogliono andare a provarci con la persona che gli interessa. Ciao, sono Francesco, come stai? Provano, riprovano, riprovano finché non beccano il pollo che gli dice: ma mica ho problemi, sono imprenditore, la banca non mi fa credito, do 15 dipendenti, come faccio? Quella persona che si presenta e dice: tu non ti preoccupare, ci penso io. Ed è così che il signor Paolo Signifredi, il commercialista dell''Ndrangheta che citavo all'inizio, è entrato in 20 aziende venete. Lui. I fratelli Bolognino, Michele e Sergio, sono entrati in 116 aziende venete. Condannati il primo a 35 anni nel processo Emilia e il secondo a 12 anni, in primo grado. 116 aziende, signori, di piccoli comuni, come può essere un comune dell'Agordino, di 2.000 persone. 116 aziende, un'azienda a testa, vuol dire che stai sporcando l'economia pulita di quella città. Vuol dire che la stai distruggendo. Come stai? E allora lei dice, beh, se come stai? Io cambio il paradigma, perché il mafioso nella mia testa, che siamo stati abituati a pensare tutti noi, era il mafioso alla Totorina, basso, tozzo, 1,60 m per 1,60 m, lombrosianamente mafioso, cioè occhi iniettati di sangue, che non sa parlare l'italiano, che offende tutti, che dice no, signor giudice, la mafia è un'invenzione dei comunisti. Lo dice Totorina, lo dice. Sua moglie dice invece la mafia è un'invenzione dei giornali. Dei due. Ecco, che allora la mafia non sappiamo riconoscerla. C'è sempre stato nella storia della mafia quello che parla, cioè la mafia non è vero che nessuno parla, insomma, nel segreto. Se nessuno parlasse dei mafiosi, oggi non saremmo qui a parlare di mafia, perché sappiamo della mafia perché i mafiosi parlano della mafia. Quindi non c'è mai stato il segreto, l'omertà, tutti parlano. Maniero parlava tanto. Maniero era un mezzo sbirro, era uno che aveva contatti con i servizi segreti, e noi ne parliamo nel libro. Era uno che ha rubato 4 quadri, un Velázquez, un greco, un Dalì mi pare, e un altro, alla Pinacoteca di Modena per trattare con lo Stato. Felice Maniero è stato sentito come teste nel processo trattativa Stato-Mafia che si è celebrato a Palermo. Perché? Perché i canali illegali, i vasi comunicanti si toccano sempre. E a un certo punto nel 1993 la mafia di Cosa Nostra inizia ad attaccare i monumenti dell'Italia, e i giudici, che sono persone intelligenti qualche volta, non come quelli del CSM ovviamente, dello scandalo ultimo, ma i giudici che indagano dicono: ma come mai la mafia di colpo attacca il patrimonio artistico dello Stato? A chi gli è venuto l'idea? Un mafioso dice, un mafioso di peso, Giovanni Brusca, dice: stavamo guardando la cartina geografica e abbiamo visto della Toscana e vedevamo sempre i monumenti, e allora abbiamo pensato di attaccarli. I giudici non gli credono, dicono: ma chi è che è stato il primo ad attaccare, a iniziare a rubare il patrimonio artistico? Felice Maniero. Felice Maniero pare essere stato consigliato da un terrorista nero, Paolo Bellini, per iniziare a dire: se tu vuoi trattare con lo Stato, fai così. Paolo Bellini era in contatto con Felice Maniero e, guarda caso, con Cosa Nostra. Quando parliamo di mafia non sappiamo mai, sappiamo sempre da dove partiamo, purtroppo non sappiamo mai dove andiamo a finire. E allora noi veneti siamo sempre stati collegati agli affari di mafia. L'abbiamo dimenticato. Cito qualche dato. Fino al 2012 in Veneto c'erano pochissimi giornalisti che si occupavano di mafia, c'erano pochi articoli che si occupavano di mafia. Chi scriveva nel giornale c'è la mafia veniva accusato di fare allarmismo e veniva accusato dall'ex governatore della regione Veneto, il signor Giancarlo Pintoge Galan, che se la prendeva con i giornalisti quando dicevano: ma guardate che sul passante di Mestre succede qualcosa di strano. Che se la prendeva con i giornalisti quando la finanza indagava sulla cooperativa San Martino, da cui poi è scoppiato tutto lo scandalo Mose. Mica scemo, grande. Negli ultimi anni abbiamo avuto un sacco di operazioni antimafia condotte dall'autorità giudiziaria, magistratura, carabinieri, guardia di finanza, polizia. Si sono moltiplicate le operazioni, arresti, un sacco di arresti, ma già prima c'erano gli arresti. Vicino dove abito io hanno arrestato due mafiosi a distanza di 5 anni, entrambi facevano jogging all'aria aperta. Tu sai che se passi da Preganzione e fai jogging, sei mafioso, vieni arrestato, cioè sei matematico. Uno è stato arrestato ben 2 volte mentre faceva jogging, cioè lo arrestano nel 2012 e lo riarrestano nel 2017 mentre faceva jogging. Sospettato di essere andranghettista, lavorava. E se un mafioso lavora, vuol dire che è inserito nel tessuto sociale cittadino. Hanno arrestato nel 2019, 12 marzo, il signor Domenico Multari, soprannominato Gheddafi. Allora, già un soprannome che dice tutto. Ma se qualcuno si ricorda mai dire gol, se avete presente il signor Cacioppo col monociglio, è uguale al signor Cacioppo, ve lo assicuro. Allora, Ricciolo sembra una sorta di Bruno Lauzi, alto più o meno. Domenico Multari non è nuovo alle cronache giudiziarie e alle cronache giornalistiche. Perché? Perché nel 2006 si sospetta essere stato il riciclatore di denaro della cosca a cui apparteneva, la cosca Dragone, che poi hanno anche dei cognomi fantastici, i Dragone, che sono stati eliminati dai grandi aracri, sembrano i cavalieri dello zodiaco che si danno. Comunque, questo Domenico Multari è stato aiutato da un faccendiere di Farra dal Pago, che mi dicono essere di queste parti. Il signor Italo Calvi. Signor Italo Calvi, non facciamo nomi, commercialista anche lui, che ritorna di recente anche in altre faccende. Signor Domenico Multari riciclava denaro, ritorna ultimamente alle cronache giornalistiche e giudiziarie. Perché? Perché il signor Domenico Multari, con la sua famiglia, i due fratelli e i suoi figli, soltanto uno ancora a piede libero mi risulta, gli altri sono stati arrestati, era ritenuto il Mamma Santissima, ovvero il capo dei capi della cosca dell'andrangheta in Veneto, insomma era il fiore all'occhiello. Signor Domenico Multari abitava a Zimella, provincia di Verona, 2000 persone. Voi dite: ma in un comune di 2000 persone c'è il capo dei capi dell'andrangheta in Veneto? Sì, perché non agiscono a Venezia centro storico, agiscono in provincia, lontano dai riflettori della giustizia, delle cronache, agiscono dove hanno la possibilità di mimetizzarsi. È così che è nata anche la mafia del Brenta, in provincia, a Boglion di Campolongo Maggiore, non a Piazza San Marco. Bene, il signor Domenico Multari minacciava, estorceva, usura, sequestro di persona, una serie di reati infiniti. Sono andato a Zimella, ho parlato con le persone di Zimella, con chi voleva parlare. Mi ha colpito, racconto questa, non l'ho inserita nel libro perché purtroppo non potevo, perché c'è il rischio di... Però il signor Giuseppe, un signore anziano di 75 anni, era il vicino di casa del signor Multari. A un certo punto, un giorno, torna a casa e si trova un gazebo nel suo terreno, una veranda. Insomma, il signor Multari va costruito da un giorno alla notte una veranda sul suo terreno. Dice, ma cosa succede? Il signor Giuseppe si reca all'ufficio comunale. Dice, ma voi lo sapete che questo qua nel mio terreno ci ha messo una veranda che finisce? Beh, chi li autorizza dei lavori? Il funzionario pubblico dice, no, non si preoccupi, non sapevo nulla, grazie. Provvederemo, faremo accertamenti. 10 minuti, il tempo della strada, in un piccolo comune, in un municipio, torna a casa, si trova di fronte a casa sua il signor Domenico Multari che gli dice, problemi? Cioè, il funzionario pubblico veneto non si è rivolto alla polizia municipale per mandarli a casa. Si è rivolto al signor Domenico Multari per informarlo che un cittadino aveva fatto domande sul suo presunto abuso edilizio. Questo è un episodio, ma l'episodio più sconcertante, più simbolico, me l'hanno raccontato i ragazzi di 15, 16, 17 anni. Mi dicevano, ma sai, noi di sera non uscivamo tanto. Perché? Perché il signor Multari aveva il vizio di lasciare i suoi tre cani di grossa taglia, molossi, sono quelli che da combattimento per intenderci, liberi, senza guinzaglio, scorrazzavano per la città. E voi cosa avete fatto? Beh, i nostri genitori hanno protestato, ma nessuno faceva niente. Questo cosa sta a simboleggiare? Simboleggia il potere. Cioè il signor Multa diceva, tanto io sono intoccabile e vi faccio vedere quanto sono intoccabile, vi lascio liberi i miei cani. Il signor Domenico Multari non era contestato dalla totalità della società civile, perché alcune persone si rivolgevano a lui. Una signora mi ha detto, ma sa, mio marito che gestiva un bar, a un certo punto ha visto il marocchino che spacciava droga, secondo lui, di fronte al parco dove stavano le mamme con i bambini piccoli. Il mio marito si è rivolto al signor Multari, il giorno dopo il marocchino era sparito. Il signor Domenico Multari è stato contattato da un imprenditore di Venezia. Perché? Perché questo imprenditore, per una vicenda di soldi con un altro imprenditore, allora l'imprenditore di Venezia fa, no, io questo non ce la voglio far passare liscia, contatta Multari a Verona, cioè a chilometri di distanza, la fama era così conosciuta che contatta il signor Multari e dice, pensaci tu, dagli fuoco allo yacht che gli ho costruito. Il signor Multari manda alcuni uomini in Sardegna dove c'era lo yacht dell'altro imprenditore e gli dà fuoco. L'Andrangheta, Verona, Vicenza controlla la qualsiasi cosa. C'è da indagare sul fatto che alcune imprese che stavano morendo a un certo punto sono tornate competitive sul mercato. E perdonatemi, ma mi dispiace, un'impresa che sta morendo non può essere aiutata dalla mafia. Perché? Perché estromette dal mercato tutte le altre aziende che invece ce la fanno. Perché l'azienda a cui gli iniettano i soldi della mafia fa morire la concorrenza leale, perché le altre aziende non venderanno più sul territorio. Concludo ricordandovi l'ultimo caso, due cose. Il signor Bolognino abitava anche lui a Tezze sul Brenta, comune di 4.000 persone. Insomma, i due Bolognino hanno fatto la loro cerchia, stanno entrando nelle aziende venete, ce la fanno. Alcuni imprenditori stanno zitti, hanno paura, altri diventano complici perché dicono, vabbè, meglio averci amici che nemici. un imprenditore trevigiano viene sequestrato, viene picchiato, sua moglie viene offeso, lui con la moglie. Io ho letto le intercettazioni, poi girerò a Gianni anche il link se lo vuoi girare ai tuoi contatti. Tra qualche giorno, tra una decina di giorni, pubblichiamo le intercettazioni su. Noi collaboriamo con il mitico Attilio Bolzoni di Repubblica, pubblichiamo tutta una serie di articoli sul Veneto, 10 pezzi bomba che riassumono tutto questi argomenti. Signora, l'imprenditore veneto viene sequestrato per 3 ore, in cui viene malmenato di fronte alla moglie. Lui decide di denunciare. E grazie a lui, l'operazione Camaleonte, 33 arresti e 50 indagati. L'Andrangheta a Vicenza. Veneto orientale, operazione At List, 50 persone arrestate, 82 indagati, la camorra di Eraclea, che secondo il procuratore Cherchi e il procuratore nazionale antimafia Federico Fiore de Rao ha preso il posto della mafia del Brenta in una certa zona, sì, indubbiamente. 1800 pagine di ordinanza di custodia cautelare. Ecco perché arrivo sempre in ritardo, io sto a casa a leggermi le ordinanze. E ci sono le comiche, perché se fosse da piangere, io ridi, perché a un certo punto, insomma, Eraclea, Caorle, Jesolo, San Donato di Piave, questi camorristi si sono presentati come imprenditori, sono qua dagli anni 90, perfettamente radicati nel tessuto sociale e amministrativo, tant'è che per la prima volta è stato contestato il voto di scambio politico-mafioso in Veneto, con l'arresto del sindaco Mirko Mestre. Nell'ordinanza, quello che non avete letto nei giornali, nell'ordinanza ci sono 60 pagine in pratica dedicate al vice sindaco Graziano Teso, che è ancora in carica e che continua a dire: noi non siamo mafiosi. Mi dicono sempre i ragazzi: ma vedi che allora sono i meridionali che vengono qua e fanno la mafia? No. Allora, i criminali sono persone, i mafiosi sono dei semplici criminali, nel senso che un mafioso non vuol dire mafia. Se sono qua io e sono un mafioso e non intrallazzo rapporti con nessuno di voi, io non creo la mafia, sono un povero scemo e basta. Ma se io inizio a dire: Gianni, hai bisogno di un favore, e Gianni mi dice sì, poi Gianni mi presenta un'altra persona, mi dice: ma questo ha bisogno di un favore, sì, ma Gianni e l'altra persona sono 20, 1, 2, 3, facciamo la mafia. È chiaro? Cioè, la mafia è un network in cui è indipendente dalla persona che ci fanno parte. Infatti nel discorso di Eraclea ci sono uomini e donne, ci sono napoletani, anzi casertani, di Caserta, San Cipriano d'Aversa, ci sono veneti a cui sono stati contestati reati di mafia, cioè sono allo stesso grado dei campani. Smettiamola di pensare di essere innocenti. Questi sono riusciti a fare la camorra grazie ai veneti, non grazie ai meridionali. C'è il direttore della filiale di banca di Jesolo che si rivolge alla camorra, al capoclan, al signor Luciano Donadio, ok? Perché gli hanno rubato la macchina con dentro la valigetta, dove dentro la valigetta c'era la tesi di laurea della fidanzata dell'epoca. Il direttore di banca si rivolge ai carabinieri o alla camorra? Alla camorra. E i carabinieri lo scrivono: questo si è rivolto a loro perché sanno che noi non avevamo la stessa prontezza e forza nel riuscire a recuperarla. La mafia gliela fa ritrovare un giorno dopo. Efficientissimi. Ma questo dimostra cosa? Il grado di controllo del territorio. Racconto questo episodio, che ancora non è uscito nei giornali, speriamo di poterlo pubblicare a breve. Voi sapete che c'è un clima politico molto avvelenato in questo periodo. Io ripeto, Giorgio Ambrosoli era monarchico, Il dottor Giovanni Falcone aveva simpatie di sinistra, il dottor Paolo Borsellino aveva idee politiche simpatizzanti di destra. Questo vuol dire che la lotta alla mafia, se fatta bene, coinvolge tutti. Non c'entra destra o sinistra. Lo Stato è l'idea più alta, non la politica, ok? Bene, io spero di non avermi annoiato troppo. Se ci sono domande, vi ringrazio per la pazienza e sono a vostra disposizione.
Quindi ho vissuto un periodo dove la mafia veramente